Allora, anzitutto i temi, i toni e i titoli delle prime pagine, gli argomenti principali sono due. Da un lato il maltempo in Emilia-Romagna, nelle Marche, in generale sul versante adriatico dell'Italia centrale, in particolare però ancora una volta la Romagna, nell'occhio del ciclone, è proprio il caso di dirlo. E quindi ci sono da un lato le cronache, dall'altra tutte le polemiche politiche sulla gestione dell'emergenza a un anno, grosso modo, non abbondante, mettiamo così, dalle precedenti alluvioni che avevano devastato la zona e a un anno da una serie di polemiche politiche, diciamo, molto molto rilevanti.
But we know evil by the rules. So easy, not easy, not take it so rough. Easy, not easy, Babylon too tough. Easy, not easy, just play it cool. Easy, not easy, just be right there with you.
Allora, eccoci, sempre tantissimi saluti e ringraziamenti a chi chiama, chi squilla, allo 06491750, che ci dà anche, come dire, l'abbrivio per andare avanti pure quando uno sta un po' più così. Allora, dicevamo, la pioggia, le alluvioni in Romagna sono probabilmente l'argomento principale di oggi. A seguire il voto dell'Europarlamento su come utilizzare le armi nel conflitto fra Russia e Ucraina. Come sempre in questi casi, diciamo, in realtà il grande interesse dei media non è tanto sulla questione in sé, quanto sul riverbero che poi questa votazione ha sulla politica italiana e sulle forze politiche italiane, che si presentano quasi tutte abbondantemente divise. E peraltro, diciamo, ci sono casi rilevanti e interessanti anche fuori dalla politica italiana. Comunque, nonostante questo è un trend che va avanti negli ultimi anni, chiaramente la politica europea, la politica delle istituzioni europee sia sempre più importante, abbia sempre più peso, qui la si continua a osservare diciamo con esclusivo o quasi esclusivo interesse e riferimento alle vicende di casa nostra. E poi c'è un po' di cronaca, ci sono le questioni economiche, in particolare la crisi del settore automobilistico, che è, insomma, una delle grandi questioni industriali e economiche di questi mesi, e lo sarà anche in futuro. Fra l'altro, diciamo, è la crisi del settore automobilistico che sta portando a fondo la produzione industriale nel nostro paese. Da diversi mesi ormai la produzione industriale nel nostro paese, in Italia, ha un segno meno, ma questo segno meno in realtà è dovuto a due soli comparti, che sono quello del lusso e soprattutto quello automobilistico. Ma mentre il comparto del lusso, diciamo che è in difficoltà in questo momento perché la Cina è in crisi e quindi non ci compra più i beni di lusso, ma insomma va avanti da sempre fra alti e bassi, e comunque quando un mercato si chiude se ne apre sempre un altro. Non ci sono particolari, come dire, timori per quanto riguarda quella filiera, che comunque occupa decine e decine di migliaia di persone, di lavoratori e lavoratrici, al di là di quello che poi noi possiamo giustamente pensare sul prodotto in sé. Per l'industria automobilistica invece il calo è pesantissimo, è profondo, e soprattutto, come dire, ci sono molte si naviga a vista, ecco, la transizione ecologica stenta a decollare. Ci sono dubbi e perplessità su come operare, su quanto gli stati, su quanto il pubblico deve intervenire. Insomma, si parla anche di questo, quella. Ma rapidissimamente andiamo alle prime pagine propriamente dette. La Repubblica ovviamente apre con l'alluvione di polemiche, titola Repubblica, disastro climatico. Il maltempo flagella l'Emilia Romagna e le Marche, i fiumi esondano, oltre 1000 sfollati, 2 dispersi a Bagnacavallo. Il governo contro la regione non ha fatto quello che doveva. Sciacallaggio, dice Schlein, Mattarella elogia i soccorritori. Tutto questo mi ricorda un po'. E poi diciamo c'è il sottotitolo con Panetta che chiede di allungare i tempi del PNRR nel meridione per il rischio di ritardi. Diciamo tutto questo mi ricorda un po' quando ci sono le polemiche sulla sicurezza e ci si scorda di chi sta al governo, nel senso ce ne sono meno di questi tempi con la destra al governo di polemiche sulla sicurezza, però quando ci si lamenta, specie alcune testate, specie alcune fasce dell'opinione pubblica, dei furti nella metropolitana, delle vie che sono insicure, insomma tutto quello che ben conosciamo. Beh, forse bisognerebbe ricordarsi che l'ordine pubblico non lo gestiscono i sindaci o lo gestiscono in minima parte, ma lo gestiscono il Ministero dell'Interno, soprattutto attraverso la Polizia di Stato, il Ministero della Difesa con i carabinieri e via dicendo. E anche qui sì, il governo contro la regione, ma risulta che con un provvedimento inaudito, possiamo dirlo, l'anno scorso il commissario per l'emergenza in Emilia-Romagna non è stato il presidente della giunta regionale emiliano-romagnola, Bonaccini, come è sempre successo in questi casi, a prescindere dal colore politico del presidente, ma è stato nominato un rappresentante del governo, il generale Figliuolo, che non è un rappresentante del governo, ma insomma è stato un rappresentante scelto dal governo. Quindi sì, la regione non avrà fatto quello che doveva, probabilmente sì, in parte sì, ma come dire, la filiera del comando parte da molto più in alto. Comunque, che cos'altro poi abbiamo? La salute con la bronchiolite, stop farmaci al sud, poi la retromarcia, che scrive Repubblica. Niente farmaci gratuiti nelle regioni meridionali e nel Lazio contro la bronchiolite, malattia che colpisce i neonati e può avere conseguenze gravissime. Purtroppo sì. La circolare inviata mercoledì sera dal Ministero della Salute ai dirigenti regionali della Sanità manda nel panico i pediatri che si stavano attrezzando per la campagna vaccinale. Il ministro Schillaci cerca un accordo con l'AIFA per rimediare, ma potrebbe essere tardi. Poi, vabbè, ancora politica italiana con Carfagna e Gelmini che passano a Noi Moderati, che sarebbe la formazione quella di Lupi, di Maurizio Lupi, e quindi diciamo il centro del centrodestra va crescendo. E un po' di cronaca nera dagli esteri, diciamo c'è oggi meno spazio per le guerre, le due principali guerre, in realtà ci sarebbe quella che sta facendo più morti e disastri di tutti, cioè quella in Sudan, ma lì non esiste proprio, non è interessante. E magari cominceremo a interessarcene quando gli oltre 100.000 sfollati dal Sudan, una goccia nel mare dei milioni di persone che stanno fuggendo, diciamo quei 100.000 che stanno in Libia, cercheranno disperatamente di varcare il Mediterraneo. Allora magari forse lì, se non altro per ragioni biegamente opportunistiche, tutte e tutti, non soltanto la politica, quella con la P maiuscola, avremo modo di interessarcene. Dicevamo però, dall'Ucraina e da Israele, anzi dal Medio Oriente, la sfida di Nasrallah, da Israele una dichiarazione di guerra, sull'Ucraina oggi, sugli scudi e l'Europarlamento dice sì all'uso delle armi in Russia, gli italiani divisi. Ecco, queste divisioni fra gli italiani, poi vedremo, hanno grande spazio altrove. Il Corriere della Sera, la foto che è insomma abbastanza impressionante, come tutte le foto che stanno girando in questi momenti, la foto della fotonotizia riprende il fiume Lamone che sgretola letteralmente i muri delle case di Traversara nella Ravennate, mentre alcuni elicotteri dell'aeronautica salvano gli alluvionati rifugiati sui tetti. Verrebbe da dire una scena da film, se non fosse che purtroppo la tragicissima realtà. Scuole chiuse e le cose sono comunque andate molto meglio dell'anno scorso, fra l'altro. Questo insomma per capire a che livello di devastazione siamo arrivati e quanto insomma forse ci siamo anche un po' abituati a queste scene. Scuole chiuse, sfollati, danni dispersi, scontro politico sull'alluvione, aiuti alla Romagna, lite Musumeci, Schlein. Musumeci è quello che prima faceva il presidente della regione Sicilia, dove ha lasciato una grandissima eredità per quanto riguarda sia la prevenzione dei disastri ambientali sia la gestione dell'acqua, ricordiamo. E poi c'è il ministro, per appunto sempre lui, sempre Musumeci, che dice le regioni devono fare opera di prevenzione, non il governo. Immaginavo che quando si trovava a Palazzo delle Aquile abbia detto Palazzo delle Aquile o Palazzo dei Normanni, no, scusate, non ricordo qual è l'una la sede del comune e l'altra la sede della regione, a Palermo comunque, dove stava, immagino che quando stesse lì Musumeci dicesse l'esatto contrario. Poi, centro pagina, l'Europarlamento, raid in Russia, sì dell'Europa, la risoluzione a Strasburgo, sarà guerra nucleare, dice Mosca, più o meno quanto dice da ormai 2 anni e mezzo siamo arrivati di guerra, doveva essere una blitzkrieg. E poi Draghi nell'Unione Europea, mercato unico dei capitali, non c'entra molto diciamo con le questioni belliche, ma è all'interno di questo titolo zibaldone sulle questioni europee. Il no italiano sui missili senza limiti, poi Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD approvano il testo finale. Troppe titubanze per Roberto Gressi, che parla delle ambiguità e dei pasticci sull'Ucraina. Quindi abbiamo il Libano, l'ira di Nasrallah, superato ogni linea rossa, mentre Davide Frattini ci parla del ritorno alle missioni audaci, la rivincita del Mossad, dei colpi in Iran e a Hezbollah. Torna, diciamo, molto con molto meno battage rispetto a quanto abbiamo avuto noi modo di osservare solo pochissime settimane fa, la telenovela San Giuliano. San Giuliano denuncia Boccia, parte l'indagine dei PM. Infine una lunga intervista a Julio Velasco che ha modo di raccontare anche episodi della sua vita, insomma, particolarmente drammatici. Mio fratello fu torturato, racconta, io lavavo vetri, la pallavolo mi salvò. Ovviamente ci si riferisce Velasco a quando era in Argentina durante il periodo della dittatura dei militari. Il Manifesto, anche qui credo sia la stessa foto del Corriere della Sera. Dove eravamo? 1000 sfollati, si cercano 2 dispersi, 4 i fiumi esondati, a poco più di un anno di distanza l'Emilia Romagna, dall'Appennino alla pianura, è ancora travolta da una devastante alluvione. Il governo dei mancati ristori punta tutto sulla polemica politica e attacca la regione. Questo per quanto riguarda la Romagna, poi diciamo, Romagna, parte d'Emilia, Marche, però insomma continua a essere la Romagna l'epicentro di tutto questo, che peraltro appunto non solo è di una magnitudo per fortuna diversa rispetto a quella di un anno fa, ma non è minimamente paragonabile a quello che è successo nei giorni scorsi in Europa centrale, dove insomma avete visto tutte e tutti come me scene che credo la maggior parte di noi abbia visto solamente in qualche film catastrofico americano, uscendo dal cinema pensando vabbè, sempre esagerati questi di Hollywood, mica tanto. Poi l'altra notizia in taglio basso, l'Unione Europea, Kiev è libera di colpire in Russia, gli italiani provano a frenare a Strasburgo, ma Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD diviso votano il testo finale. Poi qui ognuno diciamo segnala le divisioni dell'altro. Il Manifesto segnala le divisioni del PD, la destra pure. Qualcuno segnala il fatto che anche nella sinistra, nel gruppo della sinistra europea, ci sono state divisioni, per esempio Carola Rackete, una delle più conosciute europarlamentari, ha votato a favore. E tutto questo, insomma, peraltro non ha lasciato tutte queste divisioni più o meno interne, però non è che abbiano lasciato grande traccia sul voto finale, che poi è passato senza particolari problemi. E abbiamo la COP29, alla COP29 tanta finanza, ma sparisce l'uscita dal fossile. COP29 che si tiene a Baku in Azerbaijan. Del resto insomma Baku è il forziere del gas, del nostro gas, perché il nostro gas arriva o da lì o dall'Algeria. Difficile che possa venire dall'Azerbaijan una politica di deciso abbandono del fossile, ecco. E poi abbiamo un riquadro sulle dichiarazioni di Nasrallah e dicevamo il mercato dell'automobile. Volkswagen shock, i vertici Volkswagen pensano a 30.000 licenziamenti, si tratta del doppio di quanto dichiarato finora dai manager. Intanto la fabbrica Audi in Belgio viene ceduta ai cinesi di NIO, mentre è chiusa la partnership in Cina a Nanchino. Vanno cacciati i vertici, chiedono i sindacati che come è noto diciamo non cogestiscono la Volkswagen, perché insomma, ci mancherebbe, ecco, non è la Jugoslavia, non è Repubblica Federale Socialista Jugoslava, scusate. Però hanno una voce in capitolo piuttosto rilevante e più rilevante che da noi, e raramente si lasciano andare a dichiarazioni così, così pesanti. Se lei che Metal dice queste cose, insomma, o hanno cambiato radicalmente il loro modo di esprimersi, oppure la situazione deve essere davvero molto molto tesa. Allora, da Manifesto passiamo ad Avvenire, qui è diciamo il titolo principale per una questione di servizio, per Avvenire ovviamente, che è il santuario di Medjugorje, che è stato riconosciuto diciamo con riserva dal Vaticano, per chi insomma si interessa di queste questioni. Ai tempi delle ore di religione ce ne occupammo varie volte. Il santuario di Medjugorje, che ha una storia molto interessante, diciamo, al di là poi del profilo religioso-teologico, ma anche proprio da quello storico-politico, non era fino ad oggi riconosciuto ufficialmente dal Vaticano. C'erano state tante richieste al Vaticano, che aveva sempre osservato con molta freddezza. Anche questo Papa in realtà aveva fatto delle dichiarazioni, come dire, non particolarmente calorose nei confronti del culto mariano a Medjugorje. Però diciamo alla fine è arrivata la nota vaticana che in un, perdonatemi, meravigliosa prosa e anche fenomenale ragionamento, dice in buona sintesi che qui lì ci sia un miracolo, noi non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere, però se la gente va lì a pellegrinare ci fa piacere, perché comunque il pellegrinaggio è sempre cosa buona e giusta. Vabbè, cose meravigliose, ecco, solo da Oltretevere si fanno ancora e si dicono ancora così. Passando ad altro, l'Europarlamento, armi senza limiti a Kiev, dall'Italia no bipartisan, Avvenire oggi particolarmente critico nei confronti di chi ha votato in Europarlamento la risoluzione in vista della visita di oggi di von der Leyen a Zelensky. L'Europarlamento vota l'uso in territorio russo, si smarcano con distinguo Fratelli d'Italia, PD e forzisti. Poi abbiamo l'Emilia Romagna, incubo alluvione, polemica fra governo e regione, 1000 sfollati, 2 dispersi. Il Messaggero, la Romagna sott'acqua tra le polemiche, qui abbiamo un'altra foto, anche questa diciamo è diversa dagli elicotteri che soccorrono le persone sui tetti. Qui abbiamo un gommone pieno di gente in quello che sembra un fiume, ma anche piuttosto largo, ma in realtà è una delle strade principali di una cittadina allagata. Torna l'emergenza, fiumi esondati, migliaia di sfollati, 2 dispersi, il governo accusa la regione, sciacallaggio, risponde la Schlein. Sui tetti chiedendo aiuto, un anno dopo ritorna l'incubo, messa in sicurezza, ultimata solo un'opera su 4. Poi abbiamo armi in Russia, no bipartisan, in Ucraina l'Europarlamento dà l'ok all'uso dell'arsenale europeo oltre confine. I partiti italiani votano contro con poche eccezioni, anche perché sapevano che la mozione sarebbe passata lo stesso, perché i partiti italiani di solito funzionano così, questo sia a destra che a sinistra. Se non ci fosse stata la sicurezza la votazione sarebbe stata diversa, ma così essendoci la sicurezza ci si è potuti un po' smarcare, nella speranza che poi, quando si spera il prima possibile, le ostilità saranno finite, si ritornerà alla pace e ai commerci, si potrà andare dappertutto a dire vabbè, ma noi in fondo siamo sempre stati per la pace amici di tutti. E poi dice che ce l'hanno con noi in giro per il mondo. Comunque, a parte queste stupidaggini, anche qui c'è molta apprensione per la crisi dell'industria automobilistica, crollano le vendite in tutta Europa, il green affossa l'auto. Green adesso è una parola che va molto di moda quando si vuole parlare male di qualsiasi cosa abbia inerente con la cura dell'ambiente. E poi un'intervista al generale Roberto Vannacci che dice: un mio partito non lo escludo, ma non subito. La traduzione: un mio partito ci sarà sicuramente, spero nel più breve tempo possibile. Molto nervosismo a casa Salvini, ma anche un po' a casa Meloni. Allora, che cos'altro ci resta per quanto riguarda le prime pagine di oggi? I giornali generalisti, più o meno tutti come vi abbiamo letto finora, i giornali di destra dicono è tutta colpa della regione, le alluvioni, il Fatto Quotidiano dice è tutta colpa del governo. E poi non c'è davvero molto altro da segnalare, a parte che abbiamo i consueti problemi tecnici che a volte non ci consentono di andare avanti. Comunque, da segnalare l'Unità, in cui Piero Sansonetti parla delle questioni relative all'emigrazione, il Guardian, che è fonte che a volte è attendibile, a volte meno, però su questo diciamo credo che ci siano pochi dubbi, pagano Tunisi per torturare i migranti, l'accusa del giornale inglese contro Starmer e Meloni. Quindi in un titolo, anzi quello che è il titolo principale non firmato, quindi ascrivibile a tutto il quotidiano, contro lo Stato di Polizia scendete in piazza finché potete, chiede l'Unità, e a seguire il corsivo di Stefano Anastasia, di Antigone, loro giocano con i delitti e le pene. A proposito di delitti e di pene, chiudiamo con il Dubbio, quotidiano dell'Unione delle Camere Penali. Qui andiamo su un tema diciamo abbastanza particolare, ma piuttosto rilevante: vittime in Costituzione. Forza Italia dice no, maggioranza spaccata. Azzurri contrari alla proposta. Per Pierantonio Zanettin, così si altera l'equilibrio fra l'accusa e la difesa. La maggioranza è divisa sul disegno di legge costituzionale, attenzione, che vorrebbe inserire nell'articolo 111 della Costituzione, quello sul giusto processo, anche la tutela per le vittime di reato. E su questo, insomma, c'è, come dire, aspro dibattito, mettiamola così. E poi altre questioni tecniche. Il Dubbio continua a seguire, ma in Francia diciamo sta avendo un'enorme, giustamente, copertura mediatica. Il Dubbio continua a seguire il processo sugli stupri di Mazan, il processo aperto che sta scuotendo la Francia. La vicenda, insomma, la saprete perché ne abbiamo parlato più volte anche da queste parti. Il processo è nei confronti di un uomo che per anni diciamo ha fatto violentare la moglie, che veniva addormentata con dei tranquillanti, con dei sonniferi, e mentre lei era esanime, diciamo, lui invitava uomini a casa per violentarla senza che lei si accorgesse di niente. Tutto questo è durato anni e anni prima che la donna, insomma, si rendesse conto di quello che stava accadendo. Processo aperto lo chiama il Dubbio perché la vittima, che si è costituita parte civile insieme ai suoi tre figli, ha richiesto e preteso la pubblicità del giudizio e la pubblicità del processo affinché tutto il paese potesse vedere che cosa era accaduto, e dichiarando poi che manterrà il nome del marito, quindi da coniugata fino alla fine del processo. Poi alla fine del processo, quando insomma, è immaginabile che il marito sarà condannato, lei riacquisirà il suo nome da nubile. 8:58 minuti primi, con le cronache del dubbio. Chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta all'interno dei principali quotidiani di oggi. 4 minuti dopo le ore 9, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, e con il Corriere della Sera diamo, come dire, anche un'occhiata alla cronaca generale, almeno a quelli che sono considerati gli argomenti di cronaca principali di oggi. Poi dopo magari andremo un po' più veloce, passando ai commenti o a qualcosa più di nicchia. Allora, per il Corriere, la prima notizia di oggi è il sì dell'Euro Parlamento all'utilizzo di armi direttamente contro la Russia nella guerra in Ucraina. Armi per colpire in Russia, sia a Strasburgo, ira di Mosca. Il voto dell'Europarlamento, italiani contrari, rischio guerra nucleare, dice il capo della Duma. E poi, a proposito degli italiani contrari, c'è un'intervista a Fulvio Martuscello di Forza Italia, che dice: Forza Italia non in linea con il Partito Popolare Europeo, ma no, Conte, il nostro ok alla risoluzione. Quindi mo stiamo a guardare queste piccolezze, ecco. E le coalizioni si spaccano sul sostegno all'Ucraina, poi leggiamo nella pagina successiva, e Conte e Salvini insieme, la risoluzione generale sugli aiuti divide. E poi ancora la corsa per le armi, nella pagina ancora dopo, con l'ok all'uso dei missili in territorio russo, Kiev può colpire più a fondo, ma intanto punta a sviluppare droni e razzi autoprodotti. E che cos'altro poi? Dopo questo, diciamo, si arriva all'altra notizia principale, che per gli altri giornali in realtà è più importante di questo, ovvero sia il maltempo e le esondazioni in Romagna. Fiumi esondati, 1000 sfollati e 2 dispersi, Romagna e Marche un'altra alluvione. Piogge torrenziali e crolli nelle zone devastate l'anno scorso. La vicinanza di Mattarella. E poi lo scontro politico a 2 mesi peraltro dalle regionali che si tengono in Emilia-Romagna, in Umbria e in Liguria. Il governo attacca sui fondi, sono stati usati solo in parte. Beh, però il commissario ai fondi l'hanno nominato loro. Vabbè, basta sciacallaggio, dice la Schlein, e poi la consueta messe di commenti e controcommenti. E poi a questo punto direi che possiamo andare molto molto avanti, almeno per quanto riguarda il Corriere, e allontanarci per un attimo dalle necessità della cronaca per andare a dare qualche a leggere qualche spezzone della lunghissima intervista che oggi Julio Velasco, allenatore della nazionale italiana femminile di pallavolo, rilascia a Aldo Cazzullo. In particolare, diciamo, tutta la seconda parte dell'intervista è su questioni sportive, insomma, interessanti per chi ama la pallavolo. La prima invece è relativa alla sua biografia, una biografia, diciamo, particolarmente densa. E a un certo punto gli chiede Cazzullo che rapporto abbia con lui, con Che Guevara, e lui risponde: l'eroe della nostra generazione. Con il tempo ha maturato un distacco critico, ma non dall'uomo, che rimane un esempio di altruismo. Io militavo nel Partito Comunista Rivoluzionario, nato da una scissione maoista del Partito Comunista Argentino. Anche lì c'è un'influenza italiana. Il segretario generale del PC per molti anni fu Vittorio Codovilla, che aveva fatto la guerra civile spagnola e conosceva la lingua. Dicono che fu Togliatti a proporla a Mosca, noi però eravamo antisovietici contro le invasioni di Budapest e Praga. Io allora pensavo che l'ingiustizia nel mondo si potesse risolvere con una rivoluzione sociale, politica e culturale. Era la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, un tempo di grandi lotte popolari. Nel 72 ero presidente del Centro degli Studenti di Filosofia e Lettere, poi per 3 anni fui responsabile della nostra corrente studentesca. Tra il 73 e il 76, continua Velasco, ci fu una parentesi democratica con fortissime tensioni politiche fra l'ala di destra del peronismo e l'ala, diciamo, di sinistra. C'è stata moltissima violenza. E poi il golpe del 24 marzo del 1976, il peggiore della nostra storia, racconta Velasco. Il più spietato, sanguinoso retrogrado. I militari iniziarono ad arrestare persone, a torturarle, a farsi dare nomi di altre persone, a farle scomparire. Facevano partorire le ragazze incinte, ammazzavano la mamma e regalavano o vendevano i bambini. Arrestavano illegalmente le persone delle liste che davano i torturati, le torturavano e si facevano dare altri nomi. Qualcuno indicò ex militanti che ormai avevano lasciato. Mio fratello Luis fu preso così. Viveva con nostra madre, andarono a prenderlo a casa alle 3 del mattino. Mio fratello era uno studente di medicina, scomparve per un mese e mezzo, fu terribile, ne uscì devastato, quando tornò non era più lo stesso e neppure la mamma era più lei. Luis si esiliò prima in Perù e dopo in Spagna, è morto giovane per malattie che secondo me erano anche causate da qualcosa che si era rotto dentro di lui. Mio fratello fu testimone nei processi che si svolsero con il ritorno della democrazia nel 1983. Io persi i miei 2 migliori amici, continua Velasco. Con Rafael Teio eravamo insieme al liceo. Anarchico, figlio di italiani, sparì con i 2 fratelli. Con Guillermo Micelli studiavamo insieme filosofia. Giocatore di rugby e pallavolo, lo uccisero davanti alla moglie incinta e al figlio di 2 anni. E poi Michele Lombardi, mio compagno di squadra di pallavolo, e tanti altri. Lei come si è salvato? Chiede Cazzullo. Lasciai La Plata per Buenos Aires, dove era più facile passare inosservati. Pochi sapevano che ero andato nella capitale e nessuno conosceva il mio indirizzo. I primi 2 anni sono stati molto duri, poi la pallavolo mi ha salvato. Ho cominciato ad allenare i bambini e innamorarmi del mio lavoro. All'inizio, per mantenermi, ho fatto di tutto, anche le pulizie. Come ricordi i mondiali del 78, quelli di calcio ovviamente? Avere un mondiale in casa assegnato prima del gol era un sogno per tutti noi che amavamo il calcio. Boicottarlo sarebbe stato un errore, dice Velasco. Lo sport appartiene al popolo, non ai politici, tantomeno ai dittatori. Ad esempio non avrei vietato di fatto l'Olimpiade degli atleti russi. Da tifoso scesi anch'io per strada a festeggiare la vittoria ai mondiali, ma appena vidi le bandiere argentine al vento ripensai che le ultime le avevo viste ai funerali degli amici ammazzati. Rientrai a casa. Così l'intervista di Julio Velasco, che poi dura ancora moltissimo per chi fosse interessato, sul Corriere di oggi. La Repubblica apre invece non sull'Europarlamento ma sull'Emilia Romagna. Torna l'incubo dell'alluvione, in Emilia Romagna è scontro, 1000 sfollati, 2 dispersi, treni fermi e scuole e strade chiuse. Grazie a chi sta aiutando, dice Mattarella, confermandosi ancora una volta non solo super partes ma insomma anche, come dire, diciamo il vero, l'architrave non solo istituzionale ma anche politica del paese, e questo tutti contenti, ma una qualche forma di problema li crea. Comunque vabbè. E la regione non ha speso tutto il denaro a disposizione, dice il governo, sciacallaggio elettorale, risponde la Schlein, eccetera eccetera. Poi sui fondi, arrivati a metà dei fondi chiesti dopo il disastro di un anno fa, ma il piano antidissesto è fermo. Ristori per famiglie e imprese col contagocce, avviati 2/3 dei cantieri per la messa in sicurezza dei fiumi, eppure il maxi pacchetto di interventi che dovrà evitare in futuro altre catastrofi è bloccato al ministero. C'è un reportage da Faenza dove si erano illusi di fermare l'onda con un muro, è la terza volta, siamo stanchi, fango e rabbia anche a Bagnacavallo e Budrio, ci eravamo rialzati, ora abbiamo perso tutto. Quindi dopo l'alluvione si passa a questa questione del vaccino contro la bronchiolite, su cui oggi Repubblica diciamo spende molto tempo e pagine. Allarme bronchiolite, il governo gela il sud, no al vaccino gratis, le regioni in rivolta. Polemica sulla circolare che nega la possibilità ai bambini dei territori con i conti in rosso. È una scelta incostituzionale per Emiliano, presidente pugliese. Sono basito, gli fa eco il siciliano Schifani, che peraltro è di farebbe parte della coalizione di governo, e in 24 ore il Ministero della Salute corregge il tiro. Nella pagina successiva c'è appunto il Ministro della Salute Schillaci che fa dietro fronte, il farmaco sarà per tutti ma potrebbe essere tardi, in corso trattative con AIFA, la campagna per i piccoli dovrebbe partire ad ottobre. Così la questione bronchiolite. Poi abbiamo il processo Open Arms, che però Lirio Abate ci parla di quello che si scrive sui social network, anche no. E per quanto riguarda Repubblica, poi ce ne andiamo agli esteri, la Germania in grande crisi economica ma anche in grande crisi politica. Dopo il voto in Sassonia e in Turingia, domenica si vota nel Land che circonda Berlino, il Brandenburgo, una roccaforte socialdemocratica. Qui l'ultradestra di Alternative für Deutschland spera nel sorpasso. Nel fortino Brandenburgo assediato dall'onda nera, scrive Tonia Mastrobuoni, inviata lì, se vuole salvare la SPD Scholz stia alla larga. Insomma, non un buon viatico per il presidente del Consiglio. E poi grande spazio per Medjugorje, ma insomma non è che ci offra granché di nuovo rispetto a quanto abbiamo detto in apertura. E a proposito di Germania, a pagina 38 si parla della crisi della Volkswagen e dei perché l'acuto elettrica non sfonda in Europa. Prezzo e piccoli disagi, ad agosto nuovo crollo delle vendite dei veicoli a batteria, meno 36%. La fine degli incentivi pesa, non è un prodotto di massa secondo gli esperti. Intanto Unione Europea e Cina riaprono il dialogo, mentre Dombrovskis rinvia il voto sui dazi. Allora, così Repubblica. Passiamo al Manifesto. Anche il Manifesto apre sull'Emilia Romagna, diluvia sul bagnato. E lunga intervista a pagina 3 a Federico Grazzini, meteorologo dell'ARPAE regionale, da più di 30 anni impegnato nello studio degli eventi estremi di precipitazione, autore del libro Fa un po' caldo, breve storia del riscaldamento climatico e dei suoi protagonisti. È ora di cambiare modello e smettere di urbanizzare. Il territorio va rinaturalizzato e riorganizzato per adattarsi a questi fenomeni ormai in corso. È una sfida enorme, si può fare solo se inizieremo a ragionare a lungo termine. In 48 ore, spiega Grazzini, è caduta la stessa acqua, è precipitata la stessa acqua dell'intero maggio 2023, quando c'è stata la duplice alluvione in Emilia Romagna. Stavolta ci sono state meno esondazioni perché a settembre il terreno è più secco che a maggio, perciò ha assorbito meglio i 100 mm di pioggia caduti il primo giorno. Il problema è che il secondo giorno sono caduti altri 200 mm, perciò i fiumi si sono alzati fino alla soglia critica nel giro di poche ore. Sono avvenute molte frane in Appennino e rotture di argini in pianura, nelle stesse zone dove si era appena finito di ripristinare le infrastrutture danneggiate nell'alluvione del 2023. E la questione è enorme. Questi momenti di crisi devono servire a pensare un futuro diverso. Da dove cominciare? Chiede chiede il manifesto. Gli argini rotti vanno ricostruiti, è ovvio. Solo per ripristinare quelli danneggiati a maggio 2023 ci è voluto più di un anno, ma al contempo bisogna ripensare l'intero assetto fluviale. È un lavoro molto complicato che non si conclude in pochi giorni, ma si deve iniziare a fare. Il territorio va rinaturalizzato e riorganizzato per adattarsi a questi fenomeni ormai in corso. È una sfida enorme perché implica di rivedere tutti i concetti con cui abbiamo vissuto e gestito il territorio finora. Si può fare solo se inizieremo a ragionare a lungo termine anziché seguendo gli interessi del momento. Così il manifesto sull'Emilia Romagna. Poi ci trasferiamo in Azerbaigian con una foto abbastanza originale e davvero curiosa che arriva da Baku, quindi dalla capitale dell'Azerbaigian. C'è un pozzo di petrolio non particolarmente grande, ma insomma un pozzo prende dentro il cortile di una serie di appartamenti in città. Allora, COP29, resta il fossile con tanta finanza. Scrive Tecleme, a Baku i nuovi negoziati sul contrasto al riscaldamento globale per la terza volta si svolgeranno in un paese autoritario e inquinatore. I grandi produttori si appropriano dei summit invece di boicottarli. Poi abbiamo alluvioni in giro per il mondo. In Myanmar 600.000 sfollati a causa dell'alluvione, impreparata la giunta militare. In Africa, dal Sudan alla Nigeria, tragedia di 1.000 morti. In Africa la peggiore stagione delle piogge degli ultimi 20 anni. Quindi abbiamo la vicenda di Maison Majidi e Marjan Jamali, due storie, un solo destino, Marjan come Maison, l'inferno della 29enne alla sbarra a Locri, anche lei accusata di favoreggiamento. Ai domiciliari in una cooperativa ha potuto riabbracciare il figlio di 8 anni. Questa storia la racconta poi Brahima Lo in un riquadro subito accanto. Io ho attraversato quel mare e vi dico chi sono i veri scafisti. E sappiamo quello che sta succedendo in paesi come l'Iran o la Libia. Nessuna delle persone che fugge da quei contesti dovrebbe essere arrestata quando arrivi in Europa. Maison era una donna che nel suo paese, l'Iran appunto, lottava contro il regime, un regime dittatoriale che arresta le persone, soprattutto le donne che si battono per la libertà. Ha combattuto ed è fuggita, ma è giunta finalmente in Europa e finita in carcere con l'accusa di essere una scafista. In casi come questi bisogna stare attenti. Una persona che non capisce la lingua delle autorità, che ha difficoltà a comunicare anche con i mediatori, perde la sua voce e il suo diritto di parlare. Speriamo che nelle udienze di ottobre possa avere veri mediatori linguistici che capiscono la sua lingua in modo da poter affermare finalmente la verità. Quello che possiamo dire noi è che in Europa vengono arrestate centinaia di persone con l'accusa di favoreggiamento. Significa costruire un muro davanti agli occhi dei cittadini europei perché non vedono ciò che sta accadendo. I veri scafisti non sono le persone che guidano le barche, che ci viaggiano a bordo, che scappano dalle discriminazioni vissute sulla propria pelle. I veri scafisti sono quelli a cui l'Unione Europea e l'Italia offrono soldi ogni giorno. Basta guardare la Libia, che prende milioni di euro ogni anno per bloccare partenze e detenere le persone. I veri scafisti sono quelli che di giorno indossano la divisa della Guardia Costiera di Tripoli e di notte organizzano i viaggi mettendo uomini, donne e bambini in mezzo al mare per farli partire. I veri scafisti sono quelli che gestiscono i campi di detenzione privati dove le persone sono catturate, torturate e trattate come schiavi. Questo l'ho vissuto io, Ibrahim Alò, sulla mia pelle, sul mio corpo. Se vogliamo fermare le migrazioni irregolari non serve arrestare i poveri che arrivano. Bisogna aprire veri canali legali per migrare, bisogna fermare dittatori, criminali e mafiosi che fanno perdere alle persone i loro diritti. Come hanno perso i loro diritti le due sorelle italiane finite in carcere. Non sono scafiste, i veri scafisti trattano con i governi europei. Poi sempre in questa pagina dedicata agli esteri si riparla del dell'omicidio Reggeni, Renzi contro Cambridge, contro l'Università di Cambridge, su Reggeni non hanno detto tutto. Al processo per l'omicidio del ricercatore, ha ascoltato anche Minniti. In questa vicenda l'Italia ha voluto andare fino in fondo e non ha fatto come gli inglesi, che a mio avviso non hanno detto tutta la verità. Poi per il resto abbiamo detto tutto. Sabato Angeri se n'è andato a passare una notte insieme ai dronisti, che sono quelli che guidano i droni dell'esercito ucraino vicino a Prokhorsk. Queste tecnologie sono il futuro della guerra, gli dicono in tanti. Tra poco l'artiglieria sarà inutile. E poi ancora abbiamo la il Medio Oriente, qui in questo caso c'è una lunga intervista all'analista Lorenzo Trombetta, che dice i regimi vivono di retorica della guerra. I leader libanesi ostili a Hezbollah, racconta ancora Trombetta in questa intervista fatta da Chiara Cruciani, sono parte del sistema che divide la società su linee verticali, confessionali, per evitare alleanze orizzontali sulla base del principio di cittadinanza. Poi la Volkswagen shock, 30.000 licenziamenti e vende ai cinesi, si tratta del doppio di quanto dichiarato dai manager. Intanto la fabbrica Audi in Belgio viene ceduta alla cinese NIO, che il cui insomma, evidente è piano, ma non è da sola, è quella di trasferire la propria produzione, in questo caso a Bruxelles, in altri casi in Europa, e quindi facendo venir meno anche il problema dei dazi. Su questo sono in corso, abbiamo visto e vedremo anche altrove, una serie di trattative, anzi trattative ancora, di dialoghi fra Cina e Unione Europea. Intanto è stata chiusa anche la partnership a Nanchino di Volkswagen, vanno cacciati i vertici, chiedono i sindacati tedeschi. E nella pagina delle culture la presentazione un po' in ritardo, ma di un libro strepitoso, assolutamente strepitoso, Nazisti a Cinecittà di Mario Tedeschini Lalli. Riciclarsi agli studios, lupi travestiti da lupi sotto i riflettori. Il libro di Mario Tedeschini Lalli, Nazisti a Cinecittà, sulle SS divenute interpreti nel cinema del dopoguerra. Viene ricordato Borante Domizia, fattore nel film leggendario Una vita difficile, che partecipò all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Karl Haas, collaboratore di Prim, che recitò con Visconti, Coletti e Scavarda. Insomma, dei nazisti che in fuga dalla fine della guerra praticamente riescono a arrivare a Cinecittà e a iniziare una carriera magari non di alto profilo, ma insomma riescono a lavorare negli studios facendo che cosa di solito i tedeschi nei film, oppure fornendo come dire, informazioni e consulenze spesso di ambito di ordine militare. Nazisti a Cinecittà, Tedeschini Lalli l'autore, fenomenale, davvero. E per quanto riguarda Avvenire, diciamo qua oggi Avvenire è più che altro dedicato a, più che altro interessato a Medjugorje, quindi bisogna andare un po' addentro per trovare qualcosa di altro. C'è un reportage interessante, insomma molto preoccupante, sulle cifre dei malati e delle malate di Alzheimer nei prossimi anni. Nel 2050 si parla di 2.300.000 malati. Domani ci sarà la giornata mondiale dell'Alzheimer e nel nostro paese il fondo ad hoc sulle demenze non è stato utilizzato da tutte le regioni. Così negli approfondimenti. Poi il mercato automobilistico, pagina 17, l'Europa tratta e prende tempo sui dazi all'auto elettrica cinese, rinviato il voto finale dei paesi europei del 25 settembre per l'introduzione delle tariffe. Pechino cerca un'intesa in extremis per evitare le tasse. La tassa, i costruttori chiedono di far slittare i nuovi limiti al ribasso sulle emissioni di CO2 previsti per il 2025. Poi, sempre per quanto riguarda la sanità, ma questo è uno sguardo generale, Walter Ricciardi parla della tempesta perfetta sul sistema sanitario fra spesa inadeguata e medici in fuga. Il convergere, dice Ricciardi, di alcuni seri motivi di crisi mette a rischio il futuro della più grande opera pubblica dell'Italia repubblicana. Un punto di forza in un mondo dove la salute spesso non è un diritto. Le ultime campagne vaccinali, nota Ricciardi, sono state fallimentari. Milioni di italiani fragili per età e patologie non sono protetti. In tanti dati dell'inverno australe annunciano mesi critici. Poi nella pagina della cultura ci sono gli 80 anni di Reinhold Messner, diciamo trascorsi in mezzo forse a qualche problema familiare di troppo, e poi possiamo salutare anche l'edizione odierna di Avvenire. Da Avvenire ci trasferiamo alle colonne del Messaggero. Qui pure si apre con le alluvioni in Emilia Romagna e nelle Marche, poi abbiamo il voto dell'Europarlamento, poi c'è grande attenzione per il mercato automobilistico, a pagina 7, automobili la ripresa non c'è, venditi in cala d'agosto, l'elettrico giù del 44%. La cosa diciamo più preoccupante è che calano le vendite in generale, ma a calare di più sono le automobili elettriche, che invece sarebbero dovute essere quelle che tiravano il mercato. Dati peggiori delle aspettative, immatricolati solo 755.000 veicoli, soffre soprattutto il settore delle e-car. Tra i paesi europei più colpiti c'è la Germania. Servono misure urgenti e l'anticipo al 2025 della revisione dei target green, chiede all'Unione Europea l'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili. Washington rischia di chiudere 2 o 3 fabbriche con una perdita di almeno 15.000 dipendenti. E poi c'è Vannacci che si appresta a fare il suo partito e mi pare anche basta per quanto riguarda per quanto riguarda le cronache nazionali. Allora, a questo punto direi che possiamo concludere con le cronache romane. Cominciamo proprio dal Messaggero, che apre, siamo a settembre, quindi ancora sono tutte le questioni relative alla scuola che tengono banco, curriculum gonfiati per ottenere le supplenze, coinvolti 20.000 professori, il maggior numero di irregolarità riscontrato nelle certificazioni sulla lingua straniera. Poi a pagina 39 si torna sulla vicenda di Hasib Omerovic. Ve lo ricorderete, quello che era stato fatto volare dalla finestra di casa sua, un 38enne disabile psichico che era precipitato da un palazzo durante un controllo di polizia, peraltro non era un controllo abusivo, perché non era giustificato. Gli agenti che erano saliti a casa di questa persona non avevano nessun tipo di mandato. Asiba, volato dalla finestra, patteggia uno degli agenti. Caso Merovic, 11 mesi e 16 giorni per il poliziotto che collaborò alle indagini. Gli altri tre colleghi di Prima Valle a processo a vario titolo per tortura e falso. Quindi è arrivata la prima condanna con patteggiamento. Fra l'altro, diciamo, questa gente è quello che ha raccontato tutto. Vedremo come evolverà il processo. Poi abbiamo scoperto che c'era un night che fungeva anche da casa di tolleranza. Davvero, chi se lo sarebbe mai aspettato. E poi basta per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. Cronaca romana di Repubblica. Qui abbiamo allora la metro la San Giovanni Colosseo, quindi le due stazioni di Ambaradam, Porta Metronia e Colosseo, che saranno inaugurate il 15 settembre 2025, quindi fra quasi un anno esatto. Poi abbiamo lo stadio della Lazio, si parla sempre dello stadio, si è parlato spesso, insomma, dello stadio della Roma, del futuro stadio della Roma, ultimamente quello che dovrebbe sorgere, o forse sarebbe meglio dire ormai sorgerà, usare l'indicativo, a Pietralata. Un po' meno si è parlato dello stadio della Lazio, ma anche qui, diciamo, c'è qualcosa che sta andando avanti per quanto riguarda soprattutto il progetto che prevede il rifacimento del vecchio stadio Flaminio. La Lazio, sul Flaminio la Lazio accelera con Legends, che è una società specializzata nella gestione di grandi impianti sportivi, uno dei giganti del marketing sportivo. E come dire, un passo iniziale, ma sembrerebbe un passo, ecco, abbastanza serio. Il personaggio è quello che è, però come dire, ci potrebbe essere anche dell'arrosto o dietro il fumo. Continua la grande preoccupazione degli eredi di Pierluigi Nervi, che prendono la parola per bocca di Elisabetta Margiotta Nervi, che chiede la tutela per quello che è un monumento. Poi anche qui abbiamo la il night che si era trasformato in casa di tolleranza, l'arresto del re dei night cresciuto accanto a Riccardo Schicchi. Allora, diciamo, non è che i club di Diva Futura all'epoca fossero molto diversi, e poi uno adesso si guarda va benissimo le serie su Netflix o quello che è, va bene tutto, però un minimo di memoria storica, proprio un minimo. E infine il Corriere della Sera, qui abbiamo le morti sulle strade. Ieri un motociclista sull'Olimpica è deceduto, purtroppo. Tensioni dentro nella compagine governativa regionale, con Forza Italia che diserta la giunta ed è braccio di ferro sul rimpasto. Anche qui abbiamo il caso Omerovic, prima sentenza, patteggia il poliziotto pentito. Dalle sue dichiarazioni, la svolta nelle indagini, chiesto il processo per i tre colleghi. Bene, questa era la cronaca romana del Corriere della Sera. Con la cronaca romana del Corriere della Sera chiudiamo qui la lettura dei giornali di oggi. Chiudiamo qui anche la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani come sempre alle ore 9, dal momento che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel proseguo della mattinata.
بيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
جوكارين